like sort of punky electronica, kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Bonsoir, mon ami, mon ami è uno, mes amis è due, le mes amie, non mi ricordo il plurale femminile. Giovedì 1 febbraio, l'avete stappata la boccia ieri sera che è finito finalmente gennaio? Ci ha messo sei settimane a finire, però è finito ed è ufficialmente giovedì 1 febbraio 2024, sono 18:12 e io sono la vostra vitridente di fiducia dallo studio di Radio Parma in quel di Parma in via Mantova per mania di protagonismo come tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 insieme forever and ever e stasera ho fatto un po' la fancy perché ho detto mi faccio il tè e me lo porto in radio, il mio preferito che è l'Agrumans di Twinings, solo che ho detto lo faccio più caldo perché così mi rimane caldo ad arrivare fino là e mi sono ustionata la bocca e la lingua, evviva, evviva. A parte questo, tutto bene, stasera c'è Salutava Sempre, che è la rubrica del giovedì con Luca Semerero, dopo la rassegna stanca, e facciamo una panoramica degli highlights di chi l'ha visto, più una parentesi su un caso comunque di true crime, però d'oltreoceano, mentre chi l'ha visto normalmente tratta di cose nostre italiche. Qui, dato che l'ho nominata lunedì questa cosa, Luca si è prodigato e ha fatto delle ricerche e scopriremo il caso specifico dietro il dissing tra Nicki Minaj e Megan Thee Stallion del piede che è stato sparato di Megan Thee Stallion, che non era il piede sparato che mi faceva ridere, era il fatto che Nicki Minaj non avesse nessun tipo di ha fatto uscire una canzone di dissing che si chiama Bigfoot, che è veramente stupida perché dice tu hai un piede, io ho due piedi, io ho un piede, tu hai due piedi, e quindi questa cosa mi ha creato grande ilarità, ma effettivamente non sapevo quale fosse la vera storia. Cioè, poi me l'hanno scritto in mille commenti, l'ex di Megan Thee Stallion, ex marito o ex fidanzato, comunque è stato lui. Però insomma ci racconterà meglio tutto Luca più tardi. Cominciamo con un po' di musica, questa è Call Me di Spagna, però un Joe T. Vanelli remix 2024. Sono molto curiosa, sarà una maranzata di proporzioni cosmiche. 18:18, sempre qui a mania di protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, è il momento di aprire ufficialmente la rassegna stanca, quella rassegna che è troppo scusate, troppo stanca per è che non ho sensibilità nelle labbra, no? E quindi non riesco a deglutire quando vai dal dentista. E la rassegna che è troppo stanca per spiegarvi tutte le notizie, quindi vi leggo solo i titoli. Francesca Michelin, mi hanno tolto un rene. Evidentemente durante un'operazione è stata presa come cosa scherzosa, ma immagino sia vera. Hamilton Ferrari, il matrimonio dell'anno è rivoluzione in pista. Desiree Piovanelli, storia di un omicidio. Credo forse è il caso di è il caso della nuova puntata di Indagini fresca di oggi, perché esce sempre il primo del mese e io ovviamente ho già iniziato ad ascoltarla ma non l'ho finita. Modena, uccise la moglie gravemente malata e i giudici riconoscono l'attenuante dell'altruismo. Margot Robbie e il film su Jamie Joseph, l'attivista contro il bracconaggio per salvare i rinoceronti. Che bello! Sì, che bello. Mob Wife, se va di moda lo stile della moglie del boss. Ma io volevo dire una cosa riguardo a questo, non è che se si inventano i trend gnocchi, tra l'altro a me quello della Mob Wife piace tantissimo, non è che li dobbiamo seguire per forza. Cioè, volevo dirvi che possiamo anche vivere non seguendo i trend di TikTok, di Instagram. No, che ci sono, cioè se non ci piacciono è molto facile, basta appunto non seguirli e voilà, Léger sont fait, capito? John Travolta sarà ospite a Sanremo. Ricordate il massaggio di Victoria Cabello? E soprattutto vorrei sapere, avevano pochi soldi? Perché John Travolta a questo giro verrà via per due pizze e 1.000 euro, tipo, non è... Cioè, negli Stati Uniti non se lo caga nessuno, non ha nessun film. Cosa? Perché John Travolta? Non ho capito, me lo spiegate? Dry January. Abbiamo provato un mese senza alcol. Cioè, veganuary, dry January. Ma io, essendo una che non beve mai, non è che proprio no, ho fatto questo sacrificio. Voi avete provato a non bere alcol nel dry January? E ancora, Avellino, Don Antonio Romano lascia il sacerdozio. L'annuncio su Facebook: amo una donna. E con questa chiudiamo. Vediamo la rassegna stanca e ascoltiamo Francesca Michielin.
Vorrei andare a una festa.
E 28 è forse una delle mie canzoni R&B preferite in assoluto della storia. Il primo throwback di oggi è di Mary J. Blige e con noi c'è Luca Semerero.
Buonasera Bigfoot.
Buonasera. Buonasera Bigfoot. Non si dice perché tra l'altro vabbè, non è inteso, è inteso in due sensi, no? Sia la l'essere alta e un po' giunonica, che anche essere avere un piedone, un piede Bigfoot. Dal metro e 35 di Nicki Minaj, chiunque però è Bigfoot, perché mi risulta che sia abbastanza piccoletta Nicki Minaj.
E poi pensiamo che tutto questo lo fa una 43enne contro una che è nata nel 95.
No, allora
peggio mi sento.
Sì. Se fossero uomini, però nessuno farebbe questa osservazione, perché i rapper si dissano da una vita e è solo perché sono donne e quindi Nicki Minaj, devi essere una donna matura e materna nei confronti di una piccola Megan Thee Stallion, ma quando non lo so, potrei dirtene mille, no? Si sono dissati, nessuno è andato a vedere la loro età. Proprio garantito al fagiolo. Anzi, sanno che fa parte proprio del game il dissing.
Ah vabbè, quello. Sicuramente, quello sicuramente. Diciamo che tra l'altro, cioè, adesso la canzone obiettivamente è terribile.
Quella di Nicki Minaj, sì.
Sì, è terribile, eppure cioè, ha avuto un record di vendite e piazzamenti in classifica assurdi. Non solo, Nicki Minaj ci teneva a far sapere a Megan Thee Stallion che se non chiede scusa, lei ha già pronte altre 5 diss track pronte da pubblicare. Cioè, se fanno tutte cagare come questa, forse non siamo pronti. Quindi
no,
non lo so.
Non lo siamo. Ma perché,
però vabbè, capiremo il perché tutto questo. Esatto, prometto, ho studiato, quindi
Barbs ha una fanbase non tanto numerosa quanto, ma accanita come quella dei Swifties. E le Barbs in tutto il mondo si sono fatte sentire, capito, in questo frangente.
Esattamente, e senza proprio ritegno. Tra l'altro, in realtà, la storia è molto più ampia, coinvolge molto più persone, quindi ci faremo proprio
una deep dive.
E quant'altro, perché ne nomineremo di gente. Ma pensa. Quella sera, ragazzi, c'era chiunque praticamente.
Quella sera della sparatoria nel piede?
Sì, vabbè, sto male.
Chiunque tranne me e te, ovviamente.
Esatto. Ma poi capirai perché non c'eravamo e forse ecco perché non ci ha invitato e forse è bene.
Ah, va bene. Ok. Dunque, però, prima di questo, il nostro classico appuntamento con gli highlights di chi l'ha visto, che ieri sera... Ieri sera io ho fatto dentro di me una previsione del premio riflettore. Sono curiosa poi di vedere più tardi se effettivamente ci ho preso. Però come inizio?
Sono stato combattuto.
Esatto. Come...
Allora, l'inizio mi era sembrato promettente, poi la puntata in realtà è stata piacevole per altre storie, non per quella dell'inizio, perché io all'inizio vedo un salottino e penso, attenzione, nuovo salottino, nuova storia, qui si apre un'epopea, no?
Esatto.
Una nuova saga.
Esatto, Andrea anche era molto gasato, ha detto, amo, c'è il salottino. Sì.
Raga, un salottino qua, ci facciamo 10 puntate e sapremo tutto.
E invece...
Per il momento è un'urgenza.
Sì.
Vedremo se diventerà una saga. L'urgenza ha come protagonisti questi due ragazzi minorenni che sono scomparsi da una settimana, e nel salottino c'erano quindi le rispettive famiglie che li hanno invitati a rientrare, perché pare che appunto qui l'allontanamento sia volontario e che sia una sorta di bravata sfuggita di mano.
Esatto, ma scusami, sono due ragazzini, perché io per esempio mi ricordavo uno, ma sono due ragazzini fidanzati o sono due amici?
Io ho capito che sono due amici.
Ok, ok.
E quindi per il momento non abbiamo, insomma,
non ci sono novità,
grosse novità, eccetera. Vedremo se diventerà una saga o se è stato un salottino dall'effetto nostalgico per rievocarci ricordi e finisce lì.
Vabbè, adesso non è che ogni salottino dove vanno a intervistare i parenti è un omaggio alla famiglia di Marzia, non è.
C'era del disagio anche in quel salottino, insomma. Ci sono salottini e salottini. Questo era un salottino del tutto degno, insomma, come erede.
Sì. Soprattutto era inquietante la sorella del ragazzino, che si è rifiutata per tutto il tempo di guardare nella telecamera. Cioè c'era Francesco Paolo Del Re, giusto?
Sì.
Ok, sì. Mi sono ricordata. E il papà che parlava verso la telecamera, come a rivolgersi alla Sciarelli, e la sorella che guardava un punto fisso nel muro da tutt'altra parte. Non so se c'era un film, se c'era qualcosa che veniva proiettato, però io ho notato questo, che non guardava dritto, cioè anche quando le chiedevano a lei ti vuoi dire qualcosa anche tu, lei con molta fatica ogni tanto si girava, ma la sua attenzione era tutta verso un altro punto. Bene, quindi questo il diciamo come si apre la puntata con una Sciarelli. Io l'ho trovata vestita, mi è piaciuto molto come era vestita la Fede.
Sì, non era on fire come settimana scorsa, nonostante avrebbe avuto tutti i motivi per esserlo, e poi capirete il perché, perché sarà una puntata all'insegna della nostalgia e dei grandi ritorni.
Sì.
Però l'ho vista, era molto sportivo ieri. Sì, che abbiamo tanto di cui parlare, muoviamoci.
Sì,
era molto coach ieri.
Sì. Let me tell you. Let me tell you. Paul Russell con Little Boo Thing e bravo Luca, figata.
Sì, farò l'inviato speciale.
Esatto, ma è un po' come quello di Spotify tutto il giorno?
Allora, questi sono tre giorni.
E la Madonna.
Il festival si chiama Cora Volume 1 ed è il primo festival di podcasting organizzato da Cora Media. Cora Media, per chi non lo sapesse, è questo network che produce diversi podcast, tra i quali, ad esempio, quelli più famosi, i podcast di Selvaggia Lucarelli, quindi le due stagioni di Proprio Me, i podcast di Pablo Trincia, i podcast di Mario Calabresi, e ci saranno quindi questi tre giorni, 16, 17, 18 febbraio, c'è il programma online che è uscito poco fa, si sono aperte le iscrizioni poco fa, per chi volesse farsi un giro a Milano è un'ottima occasione, perché l'evento è gratuito, è soggetto però ad iscrizione, quindi i biglietti sono gratis ma bisogna registrarsi per poter accedere agli eventi in programma. Ci si iscrive a singolo evento, quindi scegliete gli eventi che vi interessano. E io andrò quindi ad assistere all'evento di Pablo Trincia, quindi finalmente vedrò il Pablo
di persona in tutto il suo splendore. Sì.
Esatto, il 17 di febbraio, mentre il 18 di febbraio nello slot dedicato ci sarà anche un intervento delle BOM, la Marti e la Fed,
che salutiamo e a cui facciamo in bocca al lupo. Ma saranno, cioè, fanno tipo puntata live o fanno una chiacchiera sul podcasting?
Allora, non c'erano informazioni, okay. Non c'erano dettagli, quindi sono andato proprio su BOM, ok? però vedremo, insomma.
Va bene, va bene, bravo Luca. Io
però il vostro inviato per Radio Parma.
Esatto, poi ci racconti tutto la sera al tuo rientro. Che giorno, ma è tipo weekend?
È un weekend, quindi lunedì poi
ci fai il resoconto, bravo. Dunque, abbiamo aperto appunto una puntata di Chi l'ha visto. visto con Salottino ragazzini spariti, che però si sospetta, cioè no, si sospetta, andati via volontariamente, però con familiari tutti preoccupati perché sono minorenni, come giustamente ricorda sempre Asciarelli. E poi dove ci spostiamo? Dove ci siamo spostati?
E poi, ragazzi, siamo tornati in un condominio, perché dopo il pianerottolo pugliese dell'accumulatore seriale in cui Gianvito Cafaro ormai avrebbe messo la residenza, siamo andati in un altro condominio. Questa volta non parliamo di accumulatori seriali,
no,
ma parliamo in realtà di una storia che a me ha colpito molto, perché è una di quelle volte che, meno male che ci sono i condomini,
esatto,
vivendo lì,
esatto,
perché si parla sempre in ottica molto negativa delle storie condominiali da chi l'ha visto, perché si parla di conflitti, di liti, a volte finite anche in maniera tragica.
Di Dynasty, esatto.
Esatto, esatto. Questa volta invece il centro della storia è la scomparsa di un anziano signore di Roma, il signor Italo Gatti, un 72enne, che è ormai da prima delle ferie estive che non si vede più nel condominio, nella zona che frequentava, e l'allarme è stato lanciato proprio dai condomini.
Da una sciura molto, sì, molto, una sciura molto sciura, ecco,
sì.
Se voi tu pensi a una sciura… Sì. Mi viene in mente lei, che però non per fastidio suo, perché ti ricordi c'era state anche delle sciure milanesi, una sciura milanese,
sì,
che aveva chiamato
quella dell'accumulatrice,
esatto,
seriale,
che
era chiaramente scocciata,
esatto,
dalla cosa,
esatto,
sì,
chiamato chi l'ha visto, perché insomma non si può tenere una casa così, e poi si riflette anche negativamente sul resto del condominio. E invece,
sì, perché se prende fuoco quell'appartamento, prendiamo fuoco tutti. Il problema era quello.
Cioè. Invece questa signora, semplicemente avendo notato che questo signore solitario, non più giovanissimo, avevano smesso di vederlo anche quelle poche volte che normalmente lo vedevano, ha dato l'allarme. Come sempre i carabinieri sono andati, ma ha fatto ridere, hanno fatto il sopralluogo sul pianerottolo. Cioè che...
Esattamente, esattamente, sì, sì, per la serie Sbirri che lavorano di merda e punti al fanta chi l'ha visto… I carabinieri, allertati insomma della scomparsa del signor Italo Gatti, sono arrivati al pianerottolo, hanno suonato, hanno bussato, nessuno ha risposto, sono tornati indietro, allontanamento volontario.
Hai dimenticato una cosa fondamentale: hanno annusato la porta.
Hanno annusato la porta, sì, per capire se c'era odore.
Se c'era odore di cadavere, sì.
Esatto, esatto.
E poi se ne sono andati. Come diceva il buon inviato, sarebbe stato facile anche solo andare dal balcone se non si vuole giustamente sfondare la porta, anche perché…
Perché tra l'altro c'erano le finestre aperte.
No, cioè il mistero misterioso era che… Da che lui non si è più visto, tempo dopo si è aperta magicamente una finestra.
Sì.
E quindi
sì, esatto,
non so bene cosa, ma vuoi una corrente d'aria, vuoi che ne so, qualcosa si è. Oppure metti che è entrato qualcuno, non lo so, capito?
Sì.
E bisognerebbe entrare a vedere, però se non sbaglio, poi mi sono abbioccata. Loro hanno detto rimaniamo sul pianerottolo, ma non è successo niente poi ieri sera.
Rimaniamo sul pianerottolo in attesa dei carabinieri, perché la Sciarelli ci ha tenuto a sottolineare che noi mica la sfondiamo la porta perché non possiamo, aspettiamo i carabinieri se vogliono raggiungerci in diretta. Francesco Paolo Del Re con i condomini è rimasto sul pianerottolo fino a mezzanotte inoltrata e nessuno si è visto.
Sarà stati contenti se succedesse a me, raga, io la mollo, ve lo dico. Con tutto che è il sogno mio è andare a chi l'ha visto, se devo stare fino a mezzanotte col cappotto in piedi nel pianerottolo, anche perché poi ti perdi chi l'ha visto, perché sei
in
diretta.
No, infatti, io torno in casa a vedere il resto della puntata.
Esatto,
scusami,
torno, chiamatemi quando
quello.
C'è bisogno di me, grazie. Bene, bene. Dunque, c'è un ciccinino di pubblicità, poi torniamo sempre qui con Luca a fare questo viaggio meraviglioso tra le notizie e i casi di chi l'ha visto. Grazie con Deep Diving. Io, scusate, vi devo aggiornare perché continua a esserci questo back and forward tra Britney Spears e Justin Timberlake. È uscito, no, ma
che ha tolto il posto di apprezzamento.
Ha tolto il posto. Allora, aspetta che facciamo recap. Esce Selfish di JT, bella, lo confesso, a me piace. Scusate, separiamo l'artista dalla cosa che produce. Vabbè, ok,
se ce l'ha fatta la Britney a separare, esatto, le cose, direi che possiamo riuscirci anche noi.
Esatto.
Dai.
Esce Selfish, l'esercito di Britney di tutta risposta fa suonare Selfish di Britney del 2011 a bomba, finché non entra in classifica e supera la Selfish di Justin Timberlake. Non so perché, non so come, lei evidentemente si è sentita un po' in colpa forse, e quindi mette un post su Instagram dove c'è un video di Justin Timberlake al Jimmy Fallon Show e dice: se ho offeso qualcuno voglio scusarmi in quello che ho scritto nel libro, mi piace tantissimo la canzone di Justin e mi fa un sacco ridere quando lo vedo con Jimmy Fallon. Ok? L'esercito di Britney ha detto: ma come, noi peroriamo la tua causa e tu ci tradisci così? Sparisce il post. Oggi esce una live di sempre lui che sta facendo il tour promozionale di Selfish, in cui lui dice, Luca, e mettiti seduto un attimo perché lui dice:
mi stai triggerando?
Lui dice: I would like to take this opportunity to apologize to fucking nobody. Vorrei cogliere questa occasione per chiedere scusa proprio a nessuno. In che se? Come, Justin?
Come?
Come, scusa? No, aspetta, ho capito male, no. Perché Britney è del Sagittario e quindi perdona, si dimentica, cambia umore, non ci pensa più, però stai esagerando. E infatti Britney ha messo una foto di una luna, come una luna che sembra che entri in un cesto da pallacanestro, e ha scritto: qualcuno mi ha detto che stanno parlando male di me, forse vuoi portarla di nuovo sul campo da basket e andare a piangere dalla tua mamma come hai fatto l'ultima volta che abbiamo giocato a basket uno contro l'altra?
Bam!
Mic drop e tutti a letto, raga. Ma si può? Ma si può? I would like to take this opportunity to apologize to fucking nobody. Ma chi te l'ha chiesto? Fai la tua performance e taci,
ma
no?
Non poteva non dire niente a questo punto.
No, non ci siamo, JT, mi dispiace. Lei ti ha anche ti ha, come si dice, ti ha teso una,
sì,
mano.
Ti ha teso una mano, ti ha teso una mano.
Proprio coglione fino in fondo. Scusa Luca per questa interruzione. Prego, torniamo a chi l'ha visto. Parleranno a chi l'ha visto di Justin Timberlake e Britney Spears.
Ma io, guarda, poi quando poi parleremo di Megan Thee Stallion, guarda, ma magari esistesse un giorno in pretura in America, guarda, perché
esiste.
C'è stato un processo intorno al piede.
No, beh, comunque hanno un canale intero in cui streamano,
sì, hanno
solo processi,
intero,
solo
ragione.
Che non c'è la Petrelluzzi.
Però non so se non è strutturato come il nostro.
No, è diverso.
Giorno in pretura.
Vai, caro.
Passiamo al folklore romagnolo questa volta.
Ok.
I protagonisti sono due anziani signori, Enrica e Marzio.
Molto...
E ragazzi, Marzio è un personaggio, sì. È il personaggio della puntata di ieri, mi viene da dire. Cioè dovrebbe vincerlo Marzio il premio riflettore,
esatto.
Probabilmente. Perché ragazzi, tra l'altro lui è il compagno, poi vi spiego meglio, della donna scomparsa, perché la scomparsa è Enrica. Siamo, come vi dicevo, in Romagna, i protagonisti sono Enrica e Marzio, due signori romagnoli che prima si sono sposati, poi si sono separati, poi hanno divorziato. La signora Enrica quindi ha avuto un'altra relazione, ma ha lasciato il nuovo compagno per tornare insieme col suo ex Marzio, tornare a convivere. Il risultato di tutto questo è che Marzio, di fronte ad una Raffaella Grigi sorridente di fronte a questo folklore romagnolo che il signor Marzio emana, le dice chiaramente: beh, io ed Enrica dicevamo sempre di essere due bis ex.
Due?
Bis ex.
È vero. È vero. vero.
Volutamente ironizzando su bisex, perché Marzio ride quando dice bisex.
No, guarda, secondo me no, Luca. Secondo me non ha, secondo te
io l'ho visto ridere.
No.
La Grigi piegata in due quando moriva. Sentito bisex voleva morire.
Ma se, lui è troppo, cioè se no, se lui anche
è troppo boomer, bisex.
Perché sarebbe come dire che gioca sul fatto che a lui piacciono sia gli uomini che le donne, secondo te è così evoluto da farlo?
No, secondo me giocava sul fatto, guarda che termini moderni che usiamo, anche se gli abbiamo dato un nuovo significato.
Sì, esatto, cioè non sapeva veramente cosa volesse dire. Sì. E poi c'è stato un attimo che ci siamo, anche molte persone mi hanno scritto e mi hanno detto possiamo tornare lì a recuperare il gatto per favore? Perché c'è stato un momento cringissimo in cui lui ha detto che ha portato sto cane benedetto con sé, Enrica, ma il gatto l'ha lasciato lì.
Quindi Dudu è scomparso insieme ad Enrica, tra l'altro Dudu ad un cane, non c'è bisogno che io vi dica chi evoca.
No, infatti, ma il gatto Porello è stato trasportato in malo modo dalla camera da letto.
Preso per la collottola perché voleva fargli salutare la Sciarelli.
Sì, ma se l'avesse preso, che poi è ormai una roba antica e si sa che non si prendono così, ma il problema è che l'ha preso più in basso della collottola e quindi l'ha preso praticamente per la pelle della schiena e c'era il gatto in forte difficoltà che l'ha proprio mandato a cagare, gli ha detto senti mi molli per piacere, grazie,
sì.
Ciao.
Sì, questa volta c'era più preoccupazione per il gatto che per la scomparsa. E ancora meno per Dudu, che forse si è salvato in questo modo.
Secondo me è che lui ha fatto breccia nel cuore della Sciarelli l'altra volta,
sì.
Perché le diceva brava, 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 e allora lei si è intenerita. Però non so, è una situazione. No, allora, a parte gli scherzi, lui è un po' un Gianfranco basico, però nella maniera buona mi è sembrato davvero un uomo che ha detto anche delle cose, che ha detto vabbè, pazienza per i soldi che ha portato via, pazienza per una serie di cose, voglio sapere che sta bene, ecco.
E sì, lui accetta anche l'eventualità che lei sia tornata dal suo precedente compagno, basta che lo sappia.
Cioè a me non, ecco quello che volevo dire, non ti ha dato vibes che
no, assolutamente.
Ah,
no,
okay,
no, ma
okay.
Non mi sembra cioè adesso, no, non potrebbe mai, cioè non è neanche in grado, secondo me, veramente,
no,
è veramente
infatti
innocuo.
E quindi
nel suo
solo
essere basico è veramente innocuo.
Cioè se è solo sparita lei così?
Era spasso con Dudu, è andata sulla sua Fiat Panda e dal 28 novembre non abbiamo più sue notizie.
Ok. Un po' old school, però carina, dai, questa Sole a Milano dei Club
sì.
Dogo con Elodie. Un po' sembra sì. di stare nel 2003, 4. C'è un sound un po'.
Sì.
Ha un suono un po', dai, non è.
Beh, i Club Dogo alla fine sono vecchia scuola, dai.
È un suono vecchia scuola, chiamiamolo così.
Mi avrebbero messo a disagio se
fare la trap.
Fatto sì. Grazie a Dio hanno fatto qualcosa di vecchia
no,
scuola.
No, ci sta. Dunque, 19:58, vuoi anticiparci un pochino quello che ci racconterai nell'ora successiva?
Inevitabilmente si torna a parlare del caso di Andrea, quindi
uh-huh.
torniamo a Iesi
uh-huh.
e vi dico solo che abbiamo il ritorno di Simone Cerchietto.
Abbiamo il ritorno di Simone Cerchietto e un'intervista fatta al buio molto inquietante alla Blair Witch Project.
Sì. Ormai le vibes sono quelle.
Ah no, scusate, dimmi, vai.
E non solo, si recupera un caso che io ho ritirato fuori più volte, su cui vi ho aggiornato, e finalmente chi l'ha visto, perché ci ascoltano, io lo so che ci
Chiaro.
Ascoltano, hanno parlato di nuovo del caso di Joyce Pedone.
Joyce,
i figli della luna.
Ah, finalmente, è vero, ma io è lì che porca miseria mi sono addormentata. Va bene, bravo Luca. E io vi dirò una cosa, cioè io sono rimasta un po' interdetta dalla piega che ha preso la storia di Andrea. Tu no?
Mm-mm. Eh sì, perché
senza spoilerare, non però la... io non
è ancora più pruriginosa di quel che sembrava.
Non pensavo. Vabbè, allora, se volete sapere appunto il nostro punto di vista e quello che è successo ieri sera durante la puntata di Chi l'ha visto, rimanete con noi, che adesso ci sono le notizie, il GR, un ciccino di pubblicità, ma poi torniamo, quindi rimanete con noi. Bravissima Running, lei comunque sempre molto riconoscibile dalla sua voce dolcissima e il suo modo altrettanto dolce di comporre canzoni. Io sono la vostra vitridente di fiducia in compagnia, virtualmente, ma col cuore come se fosse qui, di Luca Semerero, nei panni di Chi l'ha vista stasera, ma ne indossa a seconda delle occasioni tante altre, tant'è che appunto più tardi avremo un piccolo deep dive su una faccenda che non ha niente a che vedere
con... sempre true crime.
È true crime, però è più attualità ghetto, no, un po' ghetto. E dunque, però siamo rimasti, a Chi l'ha visto, siamo rimasti a le faccende appunto condominiali di questa signora che ha segnalato, no, la mancanza,
sì, la scomparsa del signor Italo Gatti e poi la scomparsa di Enrica con l'Arzillo Marzio, che
l'Arzillo Marzio
sulle loro vicissitudini sentimentali,
che mi ha fa adesso che ho pensato all'Arzillo Marzio e al suo salottino, forse l'esser suo essere pelato, mi ha fatto venire in mente quell'altro signore la cui moglie, ti ricordi quella di origini latinoamericane che abitava e con lui è sparita nel nulla? Una sera mentre guardavano la TV, lui con gli occhiali pelato, bianco, ti dice niente?
Sì, non mi trasmetteva le stesse vibes di Marzio.
No,
nel senso
no,
che Marzio
per niente.
Mi sembra innocuo, lui un po' meno invece.
Ok, volevo detto magari è successo qualcosa nel frattempo, ma non ne hanno mai più parlato neanche di quello. No. E quindi arriviamo, credo, a Iesi.
A Iesi, torniamo a Iesi. Abbiamo ancora una Veronica Briganti in tenuta a Blair Witch Project, quindi ormai ha capito che stare all'aria aperta è apprezzato negli Hunger Games di Chi l'ha visto.
Madonna poretta, che freddo.
Questa volta era di fronte a quello che è stato ribattezzato il casolare degli orrori, con grande dispiacere dei proprietari che non c'entrano assolutamente nulla in tutte queste vicende, che anzi adesso se lo ritrovano pure sotto sequestro,
esatto,
per i rilievi della scientifica e della polizia, chissà per quanto tempo,
chissà per quanto tempo.
Assurda.
Sì, sì.
Comincerei dalle prime notizie che sono trapelate per quanto riguarda il ritrovamento, perché chiaramente non abbiamo risultati a livello di esami autoptici e quant'altro. Però ecco, si sono fatte supposizioni in base agli oggetti che sono stati ritrovati insieme al corpo di Andrea Rabciuk, e si è detto un po' alla qualunque intorno a questa pashmina. Perché il fatto che ci fosse la pashmina attorno al collo di Andrea ha fatto ipotizzare a qualcuno che magari sia stato un gesto intenzionale.
Bravo, era quello che intendevo prima. Io questa opzione non l'avevo proprio per niente, manco per niente presa in considerazione, ma mi è sembrato invece che dal servizio di ieri sera ci sia stato un po' un 180 da parte della redazione di Chi l'ha visto, cioè non hanno mai loro dato, non so come dire, fatto intuire che fosse una possibilità, e invece ieri sera la Briganti ha esordito dicendo che c'è una scritta a pennarello sul muro e la pashmina messa in un certo modo che fanno pensare a quello, e io sono caduta dal divano. Per me non era non l'hai vissuta così tu?
Allora, io sono ancora scettico, nel senso che prima di tutto aspettiamo gli esami autoptici. Anche perché parliamo comunque di un corpo che è stato ritrovato dopo 2 anni, quindi è facile farsi trarre in inganno anche dalla scena che ti ritrovi, cioè è una scena vecchia di 2 anni, che può essere stata anche manomessa sai quante volte nel giro di 2 anni,
certo,
potrebbe anche essere stata allestita nel classico gioco dello staging, di cui ogni tanto sentiamo parlare, proprio per cercare di indurre ad una prima battuta all'ipotesi del suicidio. Quindi mi sembra tutto sinceramente piuttosto prematuro e spesso in realtà la soluzione effettiva e vera è quella più semplice, e gli elementi, il quadro di vita di Andrea fanno presupporre, non faccio necessariamente il nome che tutti state pensando, ma che ci sia un delitto a sfondo passionale. Poi bisogna capire chi a questo punto, perché secondo me gli autori, i candidati sono
almeno
più di
tre,
uno.
Almeno tre, esatto.
Era una donna contesa, di fatto.
Però
l'ipotesi più semplice è quella del delitto passionale, mi viene da dire.
Però ieri sera hanno dato appunto una lettura aggiungendo, allora hanno detto più, hanno fatto un grosso recap in cui più o meno hanno detto cose che sapevamo già, non è che hanno detto cose nuove, no? Ma le hanno dette con dei dettagli in più che invece fanno molto pensare a quello, perché il messaggio effettivamente di lei che dice voglio levarmi dai coglioni, io, se lo leggi in quest'ottica assume tutto un altro significato, che non è vado a vivere in Spagna da mio padre, è mi levo dalle balle della gente togliendo, oppure lei che era tipo, lei che fosse iscritta al CERT non l'avevano mai detto, che il problema della droga per lei fosse diventato così, insomma, capito?
No, esatto.
Grave.
No, infatti, hanno sempre lasciato intendere che il contesto fosse,
certo,
di sballo, sbandati. Vi ricordo la famosa frase: a Iesi si drogano tutti e quant'altro.
Sì.
L'hanno sempre lasciato intendere,
sì,
ma
sì.
Nessuno aveva mai detto in maniera esplicita Andrea aveva avuto problemi di tossicodipendenza.
Capito. Invece
non aveva detto nessuno.
Se ti iscrivi al CERT vuol dire che sei a un livello abbastanza, non so come dire, no? Importante di problema con la
droga.
Io
sono anche preoccupato onestamente di questa deriva, perché comunque c'è, non lo rende meno tragico e non lo rende meno grave, meno spiacevole.
Sarebbe ancora più tragico.
Mi sembra quasi,
dimmi.
Non lo so, abbiamo parlato troppo bene della vittima fino a questo momento, in realtà sappiate che pure la vittima c'aveva le sue, sì, però sempre vittima è.
Questo non ci piove, no, però rispetto a una caccia all'uomo, o meglio, troviamo la ragazza, probabilmente ormai non si trova più se non in vita, caccia all'uomo, questi messaggi di lei che voleva andare tornare con l'ex, farsi venire a prendere, sì, non farsi venire a prendere, non lo so. Te l'ho detto ieri sera, ci sono rimasta proprio un po' di stucco, perché come dici tu, cosa succede se dato che già ne archiviano un po' troppi per suicidio quando suicidi non sono,
allora siccome aveva questo background a posto, cioè tra,
capito,
due o tre puntate l'abbiamo,
esatto,
già archiviato. Cioè mi sembra un cambio di rotta, parlo da parte del programma perché degli inquirenti non sappiamo niente,
esatto,
mi sembra un cambio di rotta da parte del programma un po' troppo affrettato. È anche poco credibile, perché fine settimana scorsa avevamo una Sciarelli che voleva autoincoronarsi regina del mondo per aver capito da subito la verità e risolto il caso prima di tutti gli altri che ci avevano lavorato. Quindi insomma,
infatti, esatto, quello che mi ha fatto un po', mi ha stupito un po' è questo taglio, cioè proprio che gli è andato, cioè che l'hanno messa come una possibilità molto reale, ecco, non un'ipotesi campata in aria. E poi c'è il problema del fatto che questo casolare è stato visitato dopo la scomparsa di Andrea, ma nessuno di quelli che sono entrati sembrerebbe che abbiano trovato, ha visto niente, e quindi questo significa che i poveri resti di Andrea non sono sempre stati lì.
Quindi a maggior ragione l'ipotesi della pashmina del suicidio regge poco, perché
capito? Perché se è vero che lo youtuber è andato a fare il video, l'intervista al proprietario del casolare, quella che sembra davvero Blair Witch Project, perché c'è il faro che illumina i piedi dell'inviato,
sì,
e è fatta di notte, di nascosto, non lo so, di nascosto. Quello che lui dice è che i giorni della scomparsa, quando le guardie civili, aiutami, le quelli che fanno le ricerche, no? Carabinieri, pompieri,
sì.
Tutta quella gente lì era in giro a cercare, erano in giro a cercare anche lì vicino. Lui ha visto la finestra aperta e ha fatto entrare, ha detto andate a guardare, non è andato lui di persona.
Esatto, ha fatto entrare le forze dell'ordine.
E loro non hanno trovato niente, hanno chiuso su tutto, lui ha rimesso questa benedetta finestra, l'ha chiusa alla bene male, e da lì nessuno ha più guardato lì dentro, perché, e poi c'è entrato lo youtuber e anche lì lui non ha visto niente. Quindi non lo so, c'è ancora molta confusione, speriamo che presto ci diano più certezze, ecco. Luca?
Ah, scusami, pensavo dovesse partire il pezzo, scusate.
Se mi sei distratto, Luca.
No, mi sembrava il momento pre-musica.
Se,
e allora,
se non hai niente, in realtà non hai tutti i torti. Ma
no,
se...
allora, in realtà, dall'altra parte abbiamo anche la tesi passionale che potrebbe essere credibile, perché come vi dicevo, Andrea era contesa fra più uomini.
Sì.
Perché in realtà la situazione sentimentale non era lineare, ma non semplicemente nel senso che la storia con Simone era una storia tormentata, fatta di litigi anche pesanti,
sì.
Sembra da tutte e due le parti. In realtà, come vi dicevo l'altra volta, Andrea Aiesi si professava single, si professava libera, quindi pare che per lei la storia con Simone fosse già chiusa, e che lei volesse tornare con il suo ex.
Sì,
e
Daniele.
Che addirittura... Daniele, l'ex da cui lei voleva tornare, e Omar, l'altro protagonista, insomma, di questa vicenda, appoggiassero l'idea di Andrea di lasciare Simone perché non lo sopportavano, mm-mm, e non vedevano di buon occhio questa relazione. Quindi, insomma, sembra proprio che anche la tesi passionale, no, di questa, che magari appunto abbia rifiutato uno, due di queste tre persone, tutte e tre, non si sa, e che qualcuno abbia reagito male di fronte a questo rifiuto, perché c'è appunto anche la telefonata dal padre in cui sembra che lei volesse mollare tutto e andare da lui in Spagna, quindi dire sentite, io vi saluto, uno, due, tre, vado a cambiare vita, mi ripulisco anche.
Sarebbe stata probabilmente
sapere
la cosa migliore, tra l'altro, sì, quando se in quelle situazioni lì, sia a livello di tossicodipendenza che a livello di relazione tossica, la cosa migliore è andarsi, cioè proprio tagliare del tutto le anche perché in quei posti piccoli ti rincontri sempre, ti ritrovi sempre, è difficile,
sì,
no?
Sì.
Poi uscire da...
Ma c'è anche un'altra questione, perché lei al padre aveva detto di essere nei guai.
Anche se
ti trovi al centro di queste vicissitudini sentimentali intricate e complicate, l'espressione sono nei guai non la usi per questo tipo di situazione. Quindi c'è chi pensa anche che dietro a questa dichiarazione del sono nei guai ci sia dietro qualcosa di molto più grosso, come ad esempio traffici di droga, visto il background di Andrea.
Sì, sì, che tra l'altro la Sharelli ha chiesto, no, direttamente a Simone, e lui ha dato una risposta allucinante.
Simone non lo esclude assolutamente, perché adesso non ne abbiamo parlato tantissimo, ma in questa intervista ritorna appunto, quindi in schermo Simone Gresti dopo settimane e mesi di silenzio, istruito probabilmente dal suo avvocato in quanto unico indagato. Simone questa volta torna di fronte alle telecamere di Chi l'ha visto, ma ci arriva preparato. Abbiamo un Simone molto più padrone di quelle che possono essere le sue ansie, con risposte più giuste, chiaramente più preparate, e un Simone che non esclude comunque coinvolgimenti di Andrea molto più grossi, che io vi dico, ma dirlo prima quando è scomparsa, che forse dava una mano agli inquirenti.
Ma adesso
così
lui
da poco, no?
No, ma adesso lui, se il suo avvocato
è
capito, se avvocato è bravo, gli ha detto
da me.
Esatto, se avvocato è bravo gli ha detto ascolta, qualsiasi altra ragionevole possibilità va bene, l'importante è che non sia tu. Quindi se ti dicono ma è possibile che è passato un circo ambulante e lei si sia sì, non lo escludo,
unita come trapezista,
esatto,
sì,
non è detto di no. È un caso bello tosto che secondo me andrà avanti per un po' prima di avere delle risposte certe, e quindi noi ovviamente saremo qui a seguirlo insieme a chi l'ha visto e insieme a voi. Ora c'è la pubblicità e poi torniamo, ma effettivamente avevo lasciato un silenzio che era ingannevole. Torniamo subito.
Scusa.
Ma i santi francesi ci sono coi big? Aiutami.
Perché loro sono stati tra i vincitori di Sanremo Giovani.
Con questa?
Quindi automaticamente. No, no, con un altro pezzo. Questo è il pezzo che faceva parte dell'EP con la vittoria di X Factor.
E
si sono poi presentati a Sanremo Giovani, quindi hanno vinto l'edizione di Sanremo Giovani dietro Clara, perché la prima classificata è stata Clara, e poi in automatico avevano accesso a Sanremo anche il secondo e il terzo classificato.
Ok, ok, mi ricordavo che secondo me c'erano, anche perché lui è un bono, è vero, è un po' giovane pour moi, però c'ha molto charme, cioè mi ricorda lo charme e la sexiness che aveva Samu quando ho scoperto i Subsonic. Ho detto wow, che frontman, ecco, lui c'ha la stessa, no, carica erotica. Basta, sto zitta. 19:30 Mani di protagonismo salutava sempre la nostra parentesi settimanale di cronaca, seguendo però la scaletta di chi l'ha visto. Chiuso il casone, più che caso, casone di Andrea, ci spostiamo. Aspetta, che io me lo son perso perché mi sono abbioccata. Vai, vai.
Allora, ricapitolando brevemente la storia di Joy Spedone. Joy Spedone è quel ragazzo che è scomparso la sera che aveva partecipato al Jova Beach Party. È un caso quasi locale, insomma, per voi, perché studiava a Parma, insomma, anche se è scomparso nel periodo in cui era tornato a casa. E insomma, a seguito della sua scomparsa, l'ipotesi, quella più fondata, che si è fatta avanti, è stata quella della setta o comunque un qualcosa di affine. Perché nelle conversazioni, insomma, di messaggistica sul suo smartphone, era comparsa ad un certo punto questa chat di gruppo dal titolo "I figli della luna" e i testi, insomma, che circolavano su quella chat facevano anche riferimento a rituali, scambi di sangue, un po' alla Giovani Streghe, no, degli anni 90, insomma, quelle erano le vibes, però più pericolose.
Esatto.
Perché insomma in questa chat c'era questa figura, se vogliamo, un po' abusante o leader della sacerdotessa. C'erano tutte queste vibes esoteriche. E si è detto poi un po' di tutto su ogni elemento, nel senso che poi a un certo punto si era notato dietro l'orecchio di Joyce questa sorte di Zeta che non si è capito se fosse un rimando o un simbolo di appartenenza al gruppo dei figli della luna. Poi era stata intervistata una ragazza che era nella chat anche lei, che non si è mostrata, che ha lasciato intendere che effettivamente l'ipotesi della setta era fondata, perché quel gruppo era pericoloso e lei ci si era allontanata. Siamo poi arrivati alla scoperta del borsone, no, con il quale Joyce era stato trattenuto a fondo,
che però conteneva la sabbia che non
della
era
sabbia diversa da quella della spiaggia dove Joyce è stato poi lasciato e trovato successivamente dagli inquirenti. Sono ancora in corso tutti i rilievi del caso. La novità di ieri è un vicino testimonia che la sera della scomparsa un'auto nera sotto casa di Joyce l'aveva caricato.
Ah, ok, questa è una notizia nuova e molto importante.
Quindi, secondo la deposizione di questo vicino, Joyce si sarebbe allontanato da casa con qualcuno. Con qualcuno che era venuto a prenderlo in auto.
Ok, adesso bisogna capire chi era questo qualcuno, giustamente.
Sì, perché magari semplicemente qualcuno con cui era andato al concerto, ma poi si sono separati, certo, e quindi non c'entra assolutamente niente. qualcuno che invece è coinvolto nella scomparsa, quindi chiaramente, come in tutti questi casi, l'invito della Sciarelli è che se è semplicemente una persona che è accompagnata al concerto, eccetera,
non e poi temere.
Si sono separati, di farsi avanti, perché insomma, se sono andati a bere qualcosa e poi si sono salutati, ci sono testimoni a sufficienza, insomma, da non dover temere, però insomma sappiamo che perlomeno Joyce non si è allontanato da solo.
Questo è importante, un indizio importante. Era molto particolare quel caso perché c'erano questi suoi vocali, mi ricordo, di un ragazzo che, sì, poverino, stava cercando, mi dispiace un casino perché ho questo ricordo di lui che stava cercando di esplorare una nuova, sì, spiritualità, qualcosa di più, ecco, nella sua vita, e poi succede questo. Poi io diffido di base da qualsiasi tipo di congregazione religiosa. Sentivo adesso, l'hai già iniziato quello di Indagini Nuovo?
Allora, non l'ho iniziato perché il caso di Desiree Piovanelli è un caso che a me ai tempi aveva impressionato tantissimo.
Sì,
ricordo,
sì,
tutte le facce, ho stampate proprio in testa la foto, okay, di Desiree e la faccia di suo padre, nonostante siano passati tantissimi anni. Quindi lo devo ascoltare quando sono pronto emotivamente,
sì,
insomma,
perché anche loro erano perché ho pensato
era un pranco.
No, la famiglia in questo caso della vittima erano testimoni, okay, di Geova, e sai che io diffido sempre.
Questo non lo ricordavo.
E invece sì. Comunque sì, povero Joyce, speriamo che questo indizio apra nuove strade per le indagini, suppongo, questa è la speranza, no?
Sì, perché comunque c'è, i rilievi richiedono tempo, c'è sempre il solito problema che andare a sondare uno smartphone senza le autorizzazioni rilasciate dalle case costruttrici rallenta inevitabilmente le indagini. Sui rilievi della sabbia contenuta del borsone non abbiamo saputo niente, ma questo non vuol dire che non ci siano,
certo,
dei risultati, semplicemente non ci sono stati comunicati, magari né divulgati.
Chiaro.
Per cui vediamo.
Va bene. E non era però l'ultimo, vero, questo?
Non era l'ultimo, ma era insomma l'ultimo che meritava.
Degno di nota, ok.
Sì, sì. Quindi prima di parlare del premio riflettore parlerei di Bigfoot a questo punto.
Va bene. Allora ci ascoltiamo Noah Kahan con Stick Season e poi la, come possiamo chiamarla, la saga Nicki Minaj, sì, Megan Thee Stallion. Get Naughty Masterpiece, 19:43 e apriamo, come possiamo chiamare, la Bigfoot saga, la menage
non è body shaming la Bigfoot saga,
no, la saga di Bigfoot, perché è il nome della canzone di che ha dato Nicki.
Ah, ok, va bene, va bene,
se no, okay. La Minaj versus The Stallion, ok?
Ok,
vai, dici tu. Allora, vabbè, piccolo intro. È una cosa di cui forse in Italia, secondo me, ne sta parlando nessuno, ma ne ho parlato.
Probabilmente solo noi.
Esatto,
sì.
Mi ha fatto morire da ridere la reazione di Nicki Minaj, che ha perso un po' la brocca. E da lì Luca è andato a fare questa indagine, prego.
Sì, perché come vi diceva Valentina, no, c'è questo dissing fatto di diss track tra Megan Thee Stallion e Nicki Minaj. Nell'ultimo singolo Megan Thee Stallion, con un gioco di parole, fa riferimento alla Megan's Law, quindi senza fare né il nome di Nicki Minaj né del marito di Nicki Minaj, ma Nicki Minaj ha deciso che quel Megan's Law era rivolto a lei.
Era perché proprio convintissima.
Sì. Perché il compagno marito di Nicki Minaj, secondo la Megan's Law, è un sex offender e in quanto tale deve essere registrato in questi elenchi appositi, perché per la legge americana se tu vai a vivere in un determinato quartiere hai il diritto di consultare il registro dei sex offenders,
esatto,
per capire quanti criminali legati ai reati sessuali vivono attorno a te.
E aggiungo che il reato, che risale al 94, era su una minor, E una battuta delle più belle che stanno girando su TikTok è: per forza che Nicki Minaj deve comportarsi come una bambina, altrimenti come avrebbe fatto ad attrarre suo marito? È brutto, cioè è terribile, raga, è terribile, però ho riso tanto, troppo.
Sì, sì, ma a livello bassissimo, ragazzi, questo. E Nicki Minaj quindi ha risposto con un'altra diss track dal titolo Bigfoot, nella quale letteralmente ha deciso di rappare con i tweet dei giorni scorsi, attaccando Megan Thee Stallion per questi riferimenti, per il fatto che Megan Thee Stallion ha un solo piede buono perché all'altro le hanno sparato, e intimandogli di chiederle scusa perché altrimenti ho pronte altre 5 canzoni come questa.
Che voglio dire, nel senso, purtroppo Nicki non fai paura a nessuno, perché fa abbastanza cacare questa che hai fatto uscire, per cui vabbè, ok.
A quel punto io e Valentina, dopo aver riso, ci siamo chiesti: ma in che senso ha solo un piede buono?
Esatto.
E allora ho scavato. Allora, tutto nasce ad un party.
Ok.
Solo io e Valentina.
Non eravamo invitati, perfetto.
Ma perché era il pari di Kylie Jenner.
Vedi
che sempre da loro si torna?
È sempre la dinastia di Satana, te l'ho detto. Sempre loro.
Che cosa è successo al party di Kylie Jenner? Vorrei assicurarvi che non gli ha sparato una Kardashian. Vale.
No, vabbè, su questo non avevo dubbi, però mi fa anche molto ridere immaginarmi un party con le Kardashian tutte un po' tipo statue di cera, no? E invece uno che arriva dentro con la pistola. Questa cosa mi...
In realtà non era dentro, perché da quel party Megan Thee Stallion è stata ad un certo punto allontanata perché era sbronza.
Ok, vedi come sono più vere, però Megan Thee Stallion è vera ed è una disagiata come noi, non è di quelle là fatte murate di Zoloft. Vai.
Quando è stata accompagnata fuori ad aspettarla c'era Tori Lanez,
che è il suo ex.
Tori Lanez è il suo ex rapper canadese che le ha sparato un piede.
Ma come le ha sparato un piede? Perché? Perché era ubriaca? No, Megan, tutte le volte pum, sparata al piede. Non capisco.
No, allora io ho deciso che vi dico brevemente cosa è successo. Secondo la testimonianza di Megan.
Ok.
Megan ha testimoniato che Lanez le ha sparato un colpo di pistola mirando alla nuca, ma evidentemente la mira non era buona.
No, per niente.
E le ha gridato di ballare mentre si allontanava dal SUV su cui viaggiavano, dopo aver lasciato la festa in piscina a casa di Kylie Jenner. Quindi in realtà lui era abbastanza scattato dal fatto di essere stati allontanati per colpa di lei,
okay.
E quindi ha reagito male, ha tirato fuori l'arma e gli ha intimato di ballare, eccetera.
Ma tipo come nel Far West, balla puntando ai piedi,
sì,
sai quelle scene?
Esatto,
no,
esatto,
vabbè,
sì.
No, vabbè, sì, sì, no, sì, sì, vabbè, sì, sì. No, raga, ma che buzzurri sono! Che buzzurrata.
Tutto questo nel 2020.
Ok.
Nel processo che c'è stato, e tu immagina questo processo meraviglioso in cui vanno a testimoniare praticamente tutti gli esponenti della scena hip hop americana, che era, c'erano tutti al party delle Kardashian, quindi voglio dire,
eh sì, perché nel 2020 Kim era ancora con Kanye, giusto?
Sì.
E quindi sì, c'era, esatto, questa unione, ok.
Fatto sta che secondo il processo Tori Lanez è colpevole e si è preso 10 anni di carcere. Perché vi dico,
e la Madonna, 10 anni di carcere?
10 anni per un piede, sì, lesioni gravi.
Madonna, però, ok.
E vabbè, però se lui gliela puntava alla nuca e poi per solo perché erano sbronzi tutti e due è
finita sul piede,
lui
certo,
comunque puntava alla nuca.
Okay.
Fatto sta che cosa è successo? vi dico secondo il processo, perché non c'erano tracce di DNA di Tori su sta benedetta pistola. Ah. E quindi, a causa di questa mancanza, più di una persona ha insinuato dubbi sulla colpevolezza di Tori Lanez.
Però non sul fatto di aver avuto il... perché quello che leggevo io è che era la Minaj tra le varie cose, perché queste due se le dicono da tempo immemore, no? Non è la prima volta, sì, che si dicono le ragioni balorde. Una delle cose che diceva la Minaj era addirittura che non era mai stata sparata, e che how you got shot with no scar.
Ma
era
allora
una...
quello dubito, perché comunque lei ha subito un intervento chirurgico per rimuovere i frammenti del proiettile, okay, al piede, quindi okay, o è tutto finto anche quello o non lo so. Fatto sta che c'è chi dubita della colpevolezza di Tori Lanez per questo motivo, e vi faccio qualche nome a dubitare, se ad esempio Drake.
Perché c'era anche lui, giustamente.
Ovviamente. No, ma senti, questa è bella. Dubita anche Iggy Azalea, che però quando ha manifestato i suoi dubbi ha detto chiaramente: guarda Megan, io non ci credo che sia stato Tori, però cioè, non c'ho voglia di dissare, mollami, quindi non cominciamo a litigare, sappi solo che io non ci credo, dall'alto del mio privilegio bianco ti dico che non ci credo e la chiudiamo qui.
Cioè devo esprimere la mia opinione anche se però poi non ho voglia di discutere. Bello.
No, Iggy Azalea ha detto: io non c'ho sbatta di litigare, però non ti credo, poi fai quel cazzo che ti pare.
Ok.
E quindi, e tra l'altro Megan Thee Stallion a Iggy Azalea non ha detto niente, che a me avrebbe dato molto più fastidio, certo, invece la posizione di Iggy Azalea, però va bene. E ovviamente anche Nicki Minaj non ci crede. E quindi,
ma
insomma,
esatto,
già
ma...
questo episodio del 2020 aveva iniziato a
creare dissapori.
A creare dissapori, e da lì non si sono mai più riprese, chiaramente.
Fantastico, fantastico. Cioè, questo del Bigfoot è l'ultimo, ma è quello là, quello più recente prima di questo?
In che senso?
Cioè, di loro cose che si sono dette delle ragioni balorde. L'ultimo prima di
finito in musica, allora finita in musica sono gli ultimi singoli, okay, nel senso che il dissing precedente non era sfociato in singoli,
okay,
però Nicki Minaj ha intimato di chiederle scusa, doveva chiederle scusa tra l'altro entro la fine della settimana scorsa, ma così non è stato, per cui lei ha detto che ha altri 5 diss track pronte. Quindi, in realtà.
O c'è anche su TikTok chi dice che probabilmente è tutta una messa in scena per promuovere la musica, come al solito.
Il dubbio mi viene, la cosa che a me non risulta che Megan Thee Stallion abbia dissato a sua volta su Bigfoot, ma che abbia detto proprio ma chi se ne... Cioè, non ho visto
sembra
poi
aver
reazioni
risposto,
di Megan
no,
Thee
no,
Stallion,
esatto, è vero,
Big
è vero.
Foot,
no.
Quindi...
Ma anche perché ha fatto veramente tutto da sola Nicki Minaj, cioè non c'è bisogno, sì, di rispondere, sì, è veramente una ciofeca quella canzone, quindi probabilmente Megan ha detto vabbè, fa lo stesso.
Anche perché il dubbio che lei volesse semplicemente sfruttare il gioco di parole tra il suo nome e la Megan Slow è legittimo. Perché non ci sono altri riferimenti, non c'è nessun altro riferimento.
Cioè, se a casa mia si chiama Coda di Paglia, quella lì di Nicki Minaj.
Sì, sì.
Dicesi coda, tail of, aspetta, paglia è straw te, che sto traducendo male, ovviamente non si dice così, però tail of straw per Nicki Minaj. Noi ci ascoltiamo TV Girl e quando torniamo premio riflettore. What's on your neck, una canzone un po' sperimentale, questa di TV Girl, si chiama Not Allowed, però è in classifica un po' dappertutto e ho detto chi siamo noi da meno per non avercela, e infatti ci è arrivata e infatti ve l'ho fatta sentire, però non lo so, non l'ho capita molto, devo dire la verità. Vabbè. Senti Luca, allora il mio cuore ieri sera per il premio, a parte sentiamo, che stasera lo darei a te il premio riflettore per l'ottimo lavoro che hai fatto, perché non deve essere facile peraltro studiare le vicissitudini delle rapper trapper, perché c'è sempre molto folklore in mezzo,
sì,
quindi
sì,
capire cosa è
da
vero,
un punto di vista linguistico,
esatto, capire cosa è vero e cosa no non è semplice, quindi un premietto riflettore lo do io a te stasera.
Grazie.
Però ho pensato che per me, per la cringitudine di star lì, quella che è andata da Marzio.
E infatti la vincitrice anche per me era Raffaella Grigi, perché ragazzi, Marzio,
no, e soprattutto non solo la Grigi, cioè non solo lui, che ok, sei simpaticone folcloristico romagnolo, ma per me borderline viscido, quindi mollami subito.
Sì.
Ma anche la Sciarelli ci si è messa e ha detto vabbè, come si chiama, scusami, l'inviata, perdonami,
Raffaella,
non andare in camera, che poi se no Marzio ti fa vedere, non so cos'era, la collezione di farfalle. Ha fatto una battuta anche la Sciarelli.
No, vabbè, cioè, aiuto. Sì, no, è stato tremendo.
E lei, poveretta, che tra l'altro la Raffaella Grigi è sempre super compita, precisa, non mostra mai un'emozione, è una di quelle più algide,
vero,
di tutte, e si è trovata molto in imbarazzo, parecchio.
E non solo, con questa vittoria, perché ragazzi, purtroppo ieri grande assente Chiara Cazzaniga.
Cosa sta succedendo,
con
Luca?
Succede che Raffaella Grigi raggiunge sulla vetta Veronica Briganti, e quindi Chiara Cazzaniga mi è stata superata da ben due inviate.
Perché non ha il caso strong, o meglio, pensavamo che ce l'avesse con Ermete. E poi, boh, silenzio stampa, più nulla, tutto tace.
Esatto, quindi speriamo in un grande ritorno, la stagione chiaramente è lunga, siamo solo a febbraio, perché in tutto questo gennaio è finito, finalmente
è finito gennaio,
quindi vediamo un attimo insomma che cosa succederà.
No, ma questo però ci deve essere di lezione, che non possiamo essere così, capito, di parte, questo è un gioco basato su regole scientifiche.
No, ma infatti è indice del fatto che noi non siamo di parte, che siamo equi e giusti.
Esatto, i meritocratici. Va bene,
sì.
Allora, questa puntata, se vi siete persi o perse gli highlights di ieri sera di Chi l'ha visto, o addirittura vi siete persi Chi l'ha visto e non volete vedere Chi l'ha visto e volete sapere attraverso di noi cosa è successo a Chi l'ha visto, tac, è pronta fra pochissimo, io a breve già la carico, stasera la trovate in versione podcast, sia se cercate Manie di protagonismo e la data e tutto su Spotify, altrimenti molto più comodamente dalla nostra app ci sono tutti i podcast nell'ordine in cui li carichiamo, quindi sono cronologicamente disponibili, la condividiamo sempre anche sulle storie di Instagram questa. E Luca, io ti ringrazio, io ti farei chiudere come sempre la puntata stasera, do l'appuntamento a domani a chi ascolta Manie di protagonismo, perché torna dalle 18 alle 20, però ti farei chiudere come sempre in bellezza la nostra rubrica.
Noi ci
rubrica.
Sentiamo lunedì con il Lunedisagio, poi in realtà ci sentiremo tutti i giorni con Manie di Sanremo settimana prossima, quindi
inizia la settimana,
sempre
la settimana de fuego.
Esattamente, e quindi anche dalla prima fila lasciata libera da Alba Parietti, che quest'anno sarà assente.
Oppala.
Salutate sempre!